Message in a bottle.
Perché cigola un gabbiano?
È il tappo.
Buongiorno Roberto Cipresso.
Buongiorno Tony.
Oh, nostro enologo, di fiducia.
Buongiorno Roberto, oggi chi è venuto lì? Un tecnico della NASA, perché ti si sente come se fossi qua con noi.
Vedi?
Perfetto.
Sì, infatti sono lì,
Sei qui dietro e non ti vediamo, Roberto.
Dove sei?
Dove sei? A Monterigioni, dove sei?
No, sono a Montalcino, proprio Montalcino. In cantina.
È in quella cantina. Lì dove se cade la bottiglia non si rompe?
Esatto, proprio lì.
Cosa hai fatto?
Protetto.
Hai fatto mettere delle fibre ottiche, 28 fibre ottiche. Cosa hai fatto? Hai investito nel satellite? Ti sentiamo veramente benissimo,
Beh, ho barattato delle buone bottiglie con un tecnico che mi ha pompato la linea di Cape Canaveral.
Delle buone bottiglie.
Senti Robby, prima di entrare in argomento vino,
sì,
ovviamente, ci eravamo ripromessi di farti dire quella frase bellissima. Torniamo un attimo su Maradona, oggi praticamente non ne abbiamo quasi parlato.
Ah, che bella quella cosa.
Quella frase lì che ha detto il tuo amico, la dici prima in spagnolo e poi in italiano?
Il tuo amico argentino, perché tu
sì,
bisogna premettere lui.
Il polacco, Christian Duszkiewicz, amico, hermano. Ha detto Diego, non mi importa lo che assiste della tua vita, mi importa lo che assiste della mia vita. Cioè non mi importa quello che hai fatto della tua vita, importa quello che tu hai fatto della mia vita attraverso il tuo gesto.
Bellissima frase. È proprio una bellissima frase.
Sì.
Tu saresti andato, mi dicevi, forse al compleanno di
Ma lo sai che con Federico Buffa avevamo un programma.
Che ieri ha fatto un bellissimo intervento su Maradona, l'ho visto su Sky, ha detto delle cose bellissime.
E avevamo un programma, una cosa stupenda, che erano i 60 anni del Diego. Io dovevo portare i miei vini argentini, dovevamo fare uno show per pochi, una cosa bellissima. Immaginate con quali persone avremmo brindato e con il Diego poi il Covid e tutta una serie di altre cose ha annullato tutto.
Mannaggia, ti saresti vissuto un bel momento, diciamo, una bella foto avresti fatto in quell'occasione.
Infatti.
Va bene.
Niente, grazie di questa cosa che ci hai portato, perché è veramente, veramente molto, molto, molto bello.
Sì,
ti manca l'Argentina, tu che sei rinchiuso.
Ma guarda, sono un leone in trappola, veramente. Di solito da marzo sono salito su questo treno, su questo volo speciale per rientrare, non sono più ritornato in Argentina e ho una diretta ogni giorno con i miei fratelli di lì e arrivano dei campioni da assaggiare qui, però non è come camminare i campi, vedere i vigneti, assaggiare direttamente dalle cantine. E quindi è una cosa che spero di rimediare con il prossimo marzo, con la prossima vendemmia.
Sai che ormai sono come il cane di Pavlov, io sento la voce di Roberto e mi viene voglia di bere il vino, giuro, istantaneamente. Io adesso vorrei un calice.
Senti, portaci più a nord dell'Argentina.
Esatto, restiamo in America. Sì. L'altra volta abbiamo parlato della California del Nord, che è un po' l'icona del vino californiano, da dove tutto è ripartito dopo il proibizionismo, attraverso tra l'altro il grande lavoro di Andrei Celichev, questo personaggio straordinario. Mm-hmm. Scendiamo un po' sulla 101, che conoscete bene, che è un cammino bellissimo, perché dopo Gilroy, correndo, si può, invece che uscendo dalla 101, si va sulla 1.
Certo.
Sulla 1, che corre proprio lungo la costa, tra i fari, le cose.
Beh,
dove bellissima ci sono i leoni marini. È
bellissima. Mamma mia, che bella che è quella strada lì.
Con questi orri direttamente sull'oceano.
Sapete cos'è un orrido, no?
con questi vuoti.
Non è che lo sanno tutti.
È un tipo di
sbalzi.
Sì, di sbalzo. Okay.
È una specie è come uno sbalzo che crea poi una specie di insenatura, no? Anche, no?
Sì, infatti.
Uno strapiombino che poi.
Okay. Uno strapiombo enorme sull'oceano, schiumoso e pieno di animali. Ecco, scendendo e quindi nel Central Coast facciamo anche il cammino che facevano i frati francescani quando hanno colonizzato la California.
Certo.
Ed è molto bello perché le uniche strutture che ci sono in muratura sono le mission adesso, tutto il resto è prefabbricato per via del terremoto, sapete, no?
Sì.
Ed è tutto in legno.
Le famose missioni di quei monaci di cui parlavi.
Esatto, e se arriviamo nella capitale del Central Coast, che è Monterey e Carmel, il sindaco di Carmel era niente po' di meno che Clint Eastwood, e la sorella di Clint Eastwood ha una mission, dove io sono tra l'altro stato a fare un brunch bellissimo, dove alle 10 di mattina ci sono queste bande di questi signori anziani che sono Dixieland e assaggi delle cose buonissime vedendo l'oceano.
Vabbè, ma ragazzi, Carmel by the Sea è un posto assurdo, è un posto dove tipo c'è un reddito medio, ma le macchine che sono in giro, la più sfigata macchina.
Sono due cittadine famosissime.
È una città di ricchi, ma la cosa assurda è che avevo studiato un po' quando c'ero passato, è una città dove questa borghesia, anche abbastanza artistica, fatta anche di artisti, di scrittori, insomma di borghesia, diciamo, la chiameremmo sana, e si tramanda di generazione in generazione, e loro hanno una cura anche delle case, del territorio, cioè una bombonierina, no, quella città.
Verissimo, tremendo, perché tu pensa che tutto il giardino condiviso, perché le proprietà private sono rigorosissime in America, tu sai, però non c'è un confine, se non un palettino bianco, qualcosa tra una proprietà,
sono
all'interno di un
però...
campo da golf enorme.
Esatto.
E tu pensa, una cosa che ho scoperto è che ci sono delle persone pagate tutto l'anno soltanto per inseguire i danni che fanno i caprioli, che sono liberi, sciolti in questi campi da golf, e quindi ogni volta, ogni passo che fanno creano delle imperfezioni nel campo, e quindi sono delle persone che continuano a seguire le orme dei caprioli senza legarli da nessuna parte e cercando invece di mettere in ordine quello, i danni che fanno. Comunque, dicevo, Carmel Valley e Carmel, lo stesso nome Carmel, identifica due luoghi. Uno, come dicevi tu, Ross, del lusso di questi campi da golf affacciati sull'oceano, queste case di vetro
meravigliose. Che però non è un lusso spaccone esibito, non so come dire, è un lusso
di spazi, di qualità, fatti di
strano, sì, è proprio una roba strana. Sì.
Invece sempre Carmel, però valle, quindi nell'interno, al di là, andando verso est, al di là della 101, troviamo la valle di Carmel, dove invece lì abbiamo i famosi Pinnacles, abbiamo Hollister, che è una città famosa anche, è una marca famosa.
Esatto,
anche e lì abbiamo invece una condizione di vini pazzeschi. Lì scendiamo dallo status, diciamo, del Merlot e soprattutto dei Cabernet della California del Nord. Scendendo troviamo come grande blasone, grande cavallo da corsa, il Pinot Nero. Ma sai, il Pinot Nero, che in America è famoso più in Oregon, che sono Pinot Neri più concentrati, più ricchi, in questo caso qua invece sono dei Pinot Neri raffinatissimi, vibranti, esili, perché sono su terre bianche, su delle croste. Pensa, alla cantina più interessante lì si chiama Calera, che vuol dire fornace, perché i vigneti sono appoggiati su delle croste di calce praticamente, e che danno al vino e all'uva una tonicità, una fragranza incredibile.
Allora,
tanto
facciamo
che
così,
si riconosce,
Robby,
molto bene. Sì, dimmi.
Ti lasciamo lì con la bottiglia in mano.
Sì.
Dai. Come si chiama il cavatappi quello figo? Il tirabuchon.
Sì. Alla francese,
vabbè. Ok, e tu proprio utilizzi proprio il tempo del disco per aprire la bottiglia e poi la beviamo. Metaforicamente, metaforicamente.
Pronti. Ci sentiamo tra poco.
A dopo. Noi siamo lì con la bottiglia in mano, pronti, con i calici vuoti, pronti per essere riempiti, diciamo.
Robby. Allora, non siamo più, Robby, a Carmel e Monterey, ma siamo più nell'interno, giusto?
Sì, no, infatti non siamo a Carmel, siamo nella valle di Carmel, nell'interno, vicino a queste piccole Dolomiti californiane che si chiamano Pinnacles, che sono molto belle, sono una foto classica, in queste croste bianche di calcare, di calce proprio, dove viene coltivato in un'azienda Calera uno dei pinot neri più raffinati d'America, perché quelli che conosciamo di più sono quelli dell'Oregon, zona più fredda, più a nord della California, e questi qui invece, pur avendo una significativa influenza da parte delle brezze dell'oceano, insomma il freddo del mare, in questo caso amplia quella forbice che c'è tra giorno e notte in termini di temperatura per il vino, e che serve molto a dare tonicità e fragranza, e in più il contributo e la vibrazione di queste terre molto salate, no? Terre molto calcare. E questa Calera, una particolarità incredibile, che è rarissima, è che pensate che questa caratteristica del suolo fa sì che lo scheletro, che il raspo, come si direbbe, del grappolo, arrivi a lignificarsi assieme alla maturazione dell'uva, dell'acino, e possa contribuire alla fermentazione, mentre normalmente c'è la diraspatrice, no? Che allontana i raspi, che contribuiscono sempre a portare amaro, verde, note un po'
astringenti. Dagli acini, sì.
I raspi dagli sono, acini. Diciamo, la struttura, sì, del sì, grappolo d'uva, no?
Il rachide sarebbe il termine tecnico.
Rachide?
Rachide, ah, okay. E praticamente questo invece partecipa alla fermentazione e contribuisce a dare fragranza, tonicità. È un aspetto molto molto interessante, e che va ad arricchire tutto un fascino di questa zona, che poi è la terra di Zorro, no? Se ci pensiamo, vi ricordate? Zorro è ancora adesso.
Le sto guardando dall'alto, Sycamore lì vicino, sto guardando tutti queste zone bianche calcare dove ci sono dei vigneti. Grazie a Google Map, li sto guardando dall'alto e ci sono dei vigneti grandissimi, bellissimi.
Una raffinatezza, Tony. Tu pensa che la cantina, la disposizione delle barrique e siccome loro vinificano per settori, cioè in queste croste bianche hanno un vigneto che guarda più San Francisco, uno che guarda più Los Angeles, uno che guarda più l'oceano o, sì, o il deserto, no? E hanno distribuito le barrique in questo stesso identico ordine, come fosse una sorta di quadrifoglio, e tu dalla stessa identica uva, assaggiando le varie posizioni, hai la sensazione di trovarti nel vigneto, perché se occupi uno spazio che fisicamente nel campo è praticamente parallelo a quello che c'è in cantina. Una cosa molto suggestiva e che ti fa capire come il luogo abbia un significato rispetto, certo, all'uva,
il terroir,
no?
Il terroir,
esattamente. E quindi insomma è molto bello, tra l'altro, parlando proprio, approfittando anche per i nostri ascoltatori, se volessero un giorno fare un viaggio da quelle parti, nell'entroterra ci trovano ancora i vecchi saloon. Se tu vai proprio nell'interno, in queste zone, non tanto quelle più turistiche lungo l'oceano, trovi ancora dei saloon. Mi ricordo sempre di un saloon stupendo dove alzo la testa e mi sembra di vedere come delle stalattiti, no? In realtà erano dei dollari che venivano lanciati sul soffitto di legno attraverso una puntina e una moneta, in modo che rimanessero poi appesi, no? E quindi c'erano tutte queste farfallio di dollari penzolanti.
Ma quindi, scusa, quando dici saloon intendi quelli del vecchio West con le porte?
Quelli del vecchio West, sono saloon, quelli.
Se non sbaglio, okay, è andando verso la Dead Valley che trovi quel posto.
Esattamente, E quindi insomma una storia davvero, davvero affascinante questa qui. Poi un altro aspetto che arricchisce il Genius Loci è che è la zona dei cercatori d'oro, no?
Certo.
E lì pensa che ancora adesso per passione, per le pepite, vanno con questi setacci ancora, vedi il fine settimana questa gente con gli stivaloni a giocare, a cercare la pagliuzza.
Beh, vanno anche sul Po a fare questa cosa comunque, anche sul Ticino ci vanno.
Ma tu pensa che veramente è una cosa molto curiosa, dove arriva la passione in certi, sì, casi. Ci sono dal Settecento ancora sparsi qua e là delle pezzi o addirittura quasi delle bottiglie intere dei primi Bordeaux del Settecento, quelli che i cercatori d'oro andavano a comprare, si potevano permettere perché le scambiavano con delle pepite.
Che adesso sono
d'oro.
Costosissime, immagino.
Sono che adesso sono delle bottiglie collezionate, perché un tempo, certo, e qui è un pochettino di storytelling anche europea, a Bordeaux soffiavano evidentemente le bottiglie a bocca, no?
Sì,
come si dice.
Come a Murano, tipo?
Esatto, e la forma della bottiglia rappresentava spesso senz'altro la fabbrica, cioè l'artigiano che le faceva, ma in certi casi venivano anche taccate in qualche modo queste bottiglie perché si potessero riconoscere nelle stive di questi chateau anche l'annata. Quindi la cosa curiosa è che si può, i fanatici, quelli più precisi, più attenti, vanno a cercare invece che l'oro questi pezzi di bottiglie, e riescono addirittura in certi casi, e sono costosissimi, a riportare quel pezzo di bottiglia a quel chateau del Settecento.
Senti, domanda finale, sì, poi ci salutiamo, stupidissima da incompetente: il massimo per poter bere un vino di distanza di anni, quanto...
Allora la California negli ultimi anni è passata da vini generosi a vini tonici, e quindi sono vini che sopravvivono anche nel tempo.
Ma
possiamo
tipo...
assaggiare dei anche 15 anni, 20 anni.
No, ma non parlo di California in generale, cioè il periodo massimo per poter bere un vino.
Insomma, io ho bevuto un vino per il quale ho pianto, del 1900, un Léoville Poifferé, dalla bottiglia slabrata, dall'etichetta slabrata, la bottiglia un po' consumata, e che mi ha emozionato fortemente perché l'ha sopravvissuto alle guerre, agli uomini, al tempo,
cent'anni,
ed era ancora vivo. Cent'anni.
Fantastico. Grazie Roby, che meraviglia, bellissimo.
Next time, se volete, rimaniamo in California e scendiamo ancora un po' e andiamo nella zona invece di San Diego, nella zona
bellissimo.
Quella.
Ma lì non fanno il vino, fanno soltanto il surf. Ma non...
Beverly Hills.
A me piace Gaslamp, il quartiere più bello di pieno di baretti. Poi in questo periodo, anche se tu mi dici. Dimmi un posto brutto del mondo.
Casa al no, c'è, non
voglio andare.
Esatto. Ciao Roby.
No, sarà Santa Barbara. Abbraccio a tutti.
Okay.
Ciao.
Radio 105. Proud to be different.